Le note di Ritmo della Terra di Tony Esposito ci portano nel mondo di Air Day Italia. Oggi l'ultima puntata prima delle vacanze estive, poi riprenderemo a settembre. E saluto dalla redazione di Air Day Italia Tiziana Tuccillo, buon pomeriggio.
Ciao Luca, buon pomeriggio a tutti.
Oggi parliamo di Istat, che ha pubblicato un rapporto sul benessere equo e sostenibile. È un'analisi sulla situazione italiana in vari ambiti che contribuiscono al benessere della popolazione. Allora, come si vive, Tiziana, in Italia, in particolare anche guardando all'ambiente?
Sì, allora Luca, il rapporto presenta alcune buone notizie. Ad esempio, sono diminuite le quantità di gas serra emesse in atmosfera dalle attività economiche e da noi famiglie. Il dato preciso è di 6,6 tonnellate di CO2 per ogni abitante. Va però specificato che le rilevazioni sono relative al 2020, anno sappiamo bene caratterizzato dai vari lockdown. Questa diminuzione però è una tendenza che era già in atto prima dell'emergenza Covid, quindi nel 2008 infatti le emissioni di gas serra erano maggiori di un terzo. Un altro passaggio molto interessante relativo al paesaggio e all'economia legata all'ambiente è la crescita proprio degli agriturismi, e anche qui la pandemia ha giocato sicuramente un grande ruolo perché ha deviato molti turisti verso luoghi poco affollati e più vicini alle nostre città. Secondo l'Istat, il numero di aziende italiane in questo settore è aumentato del 2%, superando quindi le 25.000. Purtroppo però questo interesse per la cultura locale non corrisponde, secondo questa analisi, ad investimenti pubblici adeguati. L'Italia infatti investe in cultura e paesaggio solo lo 0,4% del PIL, cioè una percentuale tra le più basse d'Europa. E diciamo che i comuni destinano alla cultura solo 20 euro annui per ogni abitante e addirittura al sud meno di 10 euro all'anno, quindi veramente molto poco. Però gli italiani stanno rivalutando il loro paesaggio e il rapporto ha stabilito che soltanto il 18% circa di noi non apprezza i dintorni del luogo dove abita. Nel 2019 la percentuale era 3 punti maggiore. La spiegazione fornita è che forse la pandemia ha portato proprio alla riscoperta di territori che sono vicino casa nostra. Di contro è stata immutata la percentuale di quanti si dicono preoccupati per il degrado del paesaggio, e sono il 12% che dicono questo.
Ecco, proprio su questo, Tiziana Tuccillo, ma gli italiani sì. Sono così veramente preoccupati dell'inquinamento e dell'ambiente in generale, oppure fanno finta?
No, sono preoccupati. La prima preoccupazione ambientale degli italiani è certamente il cambiamento climatico, a cui ha dichiarato di pensare con una certa paura il 52% delle persone. Al secondo posto, per pochissimo, c'è l'inquinamento dell'aria, una costante nei pensieri degli italiani da 20 anni, e al terzo la produzione e la raccolta dei rifiuti, che affligge il 45% del campione che è stato sentito. Poi vengono l'inquinamento di mari e fiumi col 40%, l'effetto serra con il 35%, e diciamo che qui c'è da notare come sicuramente influisca la comunicazione dei media, che negli ultimi anni parlano molto di più del cambiamento climatico che non dell'effetto serra, anche se questi due fenomeni sono ovviamente, Luca, molto collegati. Se queste due preoccupazioni fossero unite in un unico dato, raggiungeremmo una percentuale molto alta dell'87%, quindi direi che gli italiani sono certamente molto preoccupati.
Bene, esatto. Allora, se sei d'accordo, noi sì. Andiamo a ascoltare un'intervista del collega Giuliano Giulianini della redazione di Air Day Italia, Emanuele Biggi, naturalista, fotografo e co-conduttore di Geo su Rai 3. Ascoltiamo.
Biggi, è stata annunciata la nuova stagione di Geo che comincerà a metà settembre. Le chiedo qualche tema, qualche novità, qualche anticipazione dei documentari che vedremo nel prossimo autunno.
Sicuramente ci saranno i classici nostri, ormai un po' la nostra firma tipica, no? I documentari legati al nostro territorio, alle tradizioni. Coloro che collaborano con noi da tanti anni stanno producendo tuttora, mentre parliamo, nuove produzioni legate al nostro territorio, no? Poi ci sono invece la produzione, quella straniera. Anche lì abbiamo qualche novità in più riguardo a quella che è la proposta internazionale. Riproporremo a volte anche titoli che noi reputiamo d'autore, quindi che ci piace riproporre e che spesso i nostri stessi telespettatori amano rivedere.
da quanto so, quest'anno fa il decennale con Gheo. In questi 10 anni, ma anche diciamo nella sua esperienza, ha notato un aumento dell'interesse del pubblico per la divulgazione scientifica di qualità.
Sì, in realtà sì, nel senso che in maniera, possiamo dire scherzosamente, anche inaspettata, perché si pensa sempre che non si riesca a uscire da quelli che sono gli schemi classici della cultura italiana. Invece no, in realtà molto positivamente sta crescendo, secondo me, anche un apprezzamento della cultura scientifico-naturalistica. E l'ho visto perché lo vediamo un po' per gli ascolti sicuramente che sono aumentati in questi ultimi 10 anni, ma anche proprio nell'apprezzamento specifico delle singole persone che incontro magari per strada, ed è sempre bello vedere come loro apprezzano molto la parte naturalistica del programma, non soltanto quella legata magari alla cultura tradizionale locale, anche legata ai cibi, alle tradizioni più umane.
Ah, poi c'è un fenomeno di questi ultimi anni, dei festival, degli incontri di piazza dal vivo con scienziati, con naturalisti che parlano di argomenti molto specifici, come lei. So che anche quest'estate va a fare degli incontri, delle serate di piazza dove si parla di argomenti tosti, insomma, come le specie, l'estinzione, eccetera. Anche questo è un fenomeno abbastanza nuovo per il nostro paese e in aumento, mi sembra.
Sì, ma è anche lì felicemente in aumento. Innanzitutto sono sempre belle attività, nel senso che si incontrano le persone direttamente. La TV non ha questo fattore, no? Quindi è bello lavorare a Gheo, però è anche bellissimo poter incontrare le persone che hanno un certo tipo di interesse, anche solo una curiosità. Molte volte in queste serate, la cosa che mi piace parecchio, che ho fatto recentemente, per esempio in Maremma, nella zona di Folonica, in particolare nel comune di Scarlino, e ne farò altri poi presenti in Trentino a fine agosto, eccetera, eccetera, c'è proprio questa attenzione al tema specifico che forse un tempo si perdeva un po'. Io poi, per esempio, nello specifico spesso parlo di piccoli animali, rane, ragni, cose che un tempo erano più che altro bistrattate e facevano solo paura e poca curiosità. In realtà, per fortuna, la curiosità sta vincendo e questo vincerà anche poi una parte dell'ignoranza su questi temi.
Beh, però c'è anche un lato oscuro di questo interesse, che sono le fake news, le bufale, e purtroppo anche dalla stampa vengono diffuse delle false notizie, delle esagerazioni, delle bufale vere e proprie. Quali sono quelle che le danno più fastidio?
Mi dà fastidio soprattutto un fattore, la parte dei titoli, perché poi ci sono spesso anche purtroppo informazioni sbagliate all'interno del testo, ma ho notato negli ultimi anni soprattutto, in questa corsa al quello che viene chiamato il click, no? Il click a tutti i costi, articoli che nel complesso di per sé non erano del tutto scorretti, anzi dicevano delle informazioni anche relativamente corrette, ma si arrivava a leggerlo da un titolo che era totalmente fuorviante o addirittura negativo nei confronti di quello che poi veniva detto del testo. Quindi questo è un grosso problema che abbiamo legato al tipo di comunicazione che si dà per far arrivare alle persone all'articolo. Per attirare la lettura si usa ancora quello che viene chiamato l'effetto gatto morto, cioè l'effetto di attirare il pubblico con qualcosa di scabroso, di qualcosa di negativo, qualcosa che possa generare paura o timore o ansie. Quella cosa che mi infastidisce di più sono le solite notizie false che escono di solito all'inizio estate, metà estate, in questo periodo, e sono totalmente fuorvianti su quella che è la realtà della presenza, ad esempio, delle vipere in Italia o di altri animali considerati pericolosi, che poi sono tutt'altro che pericolosi, o comunque andrebbe ridimensionata la loro situazione da questo punto di vista.
Ecco, visto che ne ha parlato, io ho letto la storia della vipera che le ha dato il benvenuto in un suo recente viaggio in Zambia, e lei se l'è ritrovata praticamente al check-in del suo resort. E si è comportato in una certa maniera. Ora, questa però mi dà il là per chiederle come bisogna comportarsi con questi animali, soprattutto appunto in questo periodo in cui si viaggia, si va in montagna, si va in campagna.
Sì, mi ha accolto una piccola vipera soffiante, un giovane, proprio nel luogo dove c'è una sorta di bar del lodge dove sostavo in quei giorni. È stata abbastanza simpatica la cosa. Sapevano che sarei andato lì e che sarei stato appassionato di quegli animali, quindi non l'hanno spostata. I gestori del lodge hanno aspettato che arrivassi per salutarla, poi l'abbiamo gentilmente e brevemente catturata e portata all'interno del parco lì vicino per evitare che venisse, insomma, in qualche modo disturbata. L'approccio giusto è quello del rispetto dell'animale. È un animale, la vipera, che possiede sì un veleno. Le nostre vipere italiane hanno un veleno per lo più non mortale, ma che può comunque portare dei problemi, soprattutto con persone di salute precaria, per cui va comunque rispettata. Bisogna sempre stare attenti anche ai propri animali domestici, i cani in particolare, perché un morso di vipera a un cane può invece risultare mortale. Quindi teniamo sempre al guinzaglio i nostri animali, cioè il giusto approccio è quello del rispetto alla natura. Quindi la cosa che consiglio sempre semplicemente è osservare anche una vipera a distanza di sicurezza, almeno a un metro di distanza dai piedi rispetto alla vipera, per essere sicuri che niente ci potrà succedere. Se si trova in un giardino di casa, eventualmente in una baita di montagna dove andiamo a fare eventualmente una vacanza, in quel caso lì la cosa che possiamo fare eventualmente è chiamare qualcuno del posto esperto di animali, se lo possiamo fare, se no semplicemente con un bastone gentilmente la si tocca, la si fa scappare via e non succederà niente, non ci sarà nessun problema.
Lei è appena tornato da un viaggio in Costa Rica, è stato recentemente anche in Africa, in Zambia. Che cosa l'ha portato in questi due continenti?
In Zambia sono andato per portare anche con me un gruppo di persone a fotografare la fauna della savana, quindi principalmente in realtà siamo andati a vedere, a osservare animali di grandi dimensioni, la cosiddetta macrofauna carismatica, quindi leoni, elefanti, i licaoni, che sono dei cani selvatici davvero super interessanti. Invece in Costa Rica sono andato da solo per un lavoro fotografico che riguardava in particolare alcune specie di anfibi, di raganelle in particolare, che sono minacciate di estinzione da vari fattori, in particolare da un fungo che uccide le rane un po' in tutto il mondo, che si chiama chitridio. E lì in Costa Rica è arrivato negli anni 70 e ha decimato diverse popolazioni di anfibi, alcune l'ha estinte proprio. E sono riuscito però a fotografare alcune specie che, seppur in grave rischio di estinzione, ancora sopravvivono in alcune località del Costa Rica, dove sono andato in maniera molto mirata per documentare la loro presenza e quindi per fare sì di avere immagini che siano ambasciatrici della necessità di conservare questo mondo, perché noi viviamo su questa terra grazie alla presenza di questi animali. Possono non piacere questi animali, però allo stesso tempo dobbiamo capire che sono importantissimi per la nostra stessa sopravvivenza su questo pianeta.
Grazie a Emanuele Biggi per questa interessante intervista realizzata da Giuliano Giulianini, naturalista Biggi. Siamo in chiusura, Tiziana. Noi diamo l'appuntamento con i nostri radioascoltatori per lo spazio dell'accesso di Air Day Italia a giovedì 22 settembre. Quindi buone vacanze anche a te.
Buone vacanze a tutti voi, a tutti gli ascoltatori. Allora ci risentiremo a settembre. Buona estate, serena estate.
Grazie alla collega Tiziana Tuccillo, grazie anche a Giuliano Giulianini e a tutta la redazione di Air Day Italia. L'appuntamento con loro è per giovedì 22 di settembre. Noi terminiamo qui il Mondo alla Radio di oggi. Tra poco il giornale radio su questa rete. Da Luca Collodi è tutto. Linea all'informazione.